dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è questo tale?» Rispose: «Non lo so». Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista, ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: «E questo è il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore». Quegli rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Allora lo insultarono e gli dissero: «Tu sei il suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io credo in lui?» Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore, e gli si prostrò innanzi. Allora Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In queste ultime settimane prima della Pasqua noi ci accorgiamo che la Chiesa propone alla nostra riflessione dei Vangeli nei quali Gesù è messo in risalto come il personaggio che è in sé la divinità e l'umanità. Ecco il Messia, ecco Dio con noi, ecco colui nel quale troviamo la salvezza, perché porterà la sua umanità sulla croce ed espierà per noi tutti i peccati nostri dell'umanità. Ma nello stesso tempo, essendo Dio, dopo averci riscattati col suo sangue, offre a tutti noi in se stesso la vita eterna. Come creature di Dio abbiamo un destino eterno, Dio ci ha creati per l'aldilà. Però Gesù Cristo ci offre in questo destino eterno la possibilità di avere la vita divina dentro di noi. E questo per mezzo di Lui stesso, Dio, uomo, Salvatore, che risorgerà e dirà queste parole stupende: è stato dato a me, Lui, Salvatore, ogni potere in cielo ed in terra. Non sentiamoci mai soli, perché Dio, mentre ci dà la vita, ci guarda e ci ama infinitamente. Non sentiamoci mai soli davanti a Cristo, perché sul Calvario ha guardato a ognuno di noi e per amor nostro ha dato la vita. Quindi la nostra vita vale il sangue di Cristo, e l'ha data la sua vita per noi, perché noi, se vogliamo, abbiamo da accettarlo in noi che siamo in nulla, e aver la possibilità nella sua vita di essere allineate addirittura a livello della divinità, perché la vita divina ci trasforma. Ecco allora, noi ci troviamo di fronte a una situazione che è molto indicativa per noi. Guardate, quando parla di noi uomini Gesù dice: chi non è contro di voi è per voi. Stiamo attenti, se uno non ti rifiuta, non ti osteggia, non ti fa guerra, puoi trattarlo come un uomo che, ben trattato, con grande cuore nella verità, può sempre andare d'accordo con te. Se non oggi, riconoscerà domani che tu gli sei andato incontro come amico. Però quando Gesù parla di se stesso dice una frase che è totalitaria: se con gli altri uomini che non sono contro di noi possiamo farceli amici e andare d'accordo, quando parla di se stesso dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Capite allora che il fatto che Gesù Cristo si presenti a me personalmente, prete, a te uomo, a te donna, dice: vuoi scegliermi? Chi vuoi che io sia per te? Fai però attenzione che se mi accetti nella mente, nel cuore e nella vita, tu accetti il tuo Salvatore che porta in te la divinità. Ricordati che se poni me dentro di te, io ti porterò in alto, perché io ti amo infinitamente. E siccome ti amo infinitamente, è proprio dell'amore essere geloso. È una parola che io e voi forse abbiamo sentito poche volte pronunciare. Dio, proprio per il fatto che ci ami infinitamente, è infinitamente geloso di ognuno di noi. In altre parole, il Signore ti guarda, ti vuole così bello, così pieno di perfezione, perché in questo mondo ci starai poco, dell'altro mondo che l'eternità, tu dovrai risplendere davanti a Dio se tu accetti che Gesù entri in te col fulgore stesso di una stella di prima grandezza. Lo vuoi questo? E allora avete notato che Gesù, che nel Vangelo dice non sono venuto per giudicare il mondo ma per salvarlo, quindi Gesù non giudica mai nessuno, ci prende come siamo. Qui invece dice queste parole: io sono venuto in questo mondo per giudicare perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. È il giudizio che Gesù fa in questo mondo già. Non è per colpire noi, ma è soltanto per metterci al bivio. Senti, se tu prendi me, allora sei salvo. Perché se prendi me, darai a me la mente, il cuore, la vita, io dentro di te ti perdonerò, ti costruirò nell'amor di Dio e nella perfezione dell'amor del prossimo. Dio che entra in te. Io e voi davanti a Dio siamo il nulla. Ma se Gesù Cristo entra in noi, abbiamo l'essere assoluto ed eterno. E state attenti. La nostra anima spirituale ed immortale ha fame e sete di assoluto e di eterno. E né io né voi l'assoluto ed eterno lo troviamo in questo mondo. Allora tu capisci che in questo mondo, se puoi trovare il piacere che passa presto, l'amore che ti dà la gioia dell'anima, qualunque amore di creatura è sempre limitato e finito. Ma quando metti in te l'amore del Creatore che è assoluto ed eterno, questo amore è dentro di te la sorgente dell'amore. E allora capisci perché il Signore dice: il giudizio te lo combini tu. Se mi scegli, in salvezza. Se mi abbandoni, in perdizione. Guardate allora la situazione che si viene a trovare davanti Gesù. Tra tutti coloro che sono avversari e che vorrebbero che Gesù morisse e lo faranno morire. E vedete che sta gente qui allora, di fronte al miracolo di Gesù operato nei confronti di un cieco nato, per il fatto che questo cieco nato ha riacquistato la vista, c'è stata una grandissima impressione. E allora quella gente era arrabbiata nel più profondo contro Gesù Cristo, perché questo miracolo l'ha fatto di sabato. E l'arrabbiatura veniva nel fatto che, non accettando Gesù come Messia, non potevano permettersi di accettare che uno miracolato di Gesù Cristo facesse propaganda di Cristo in maniera che la gente riflettesse se era il caso di dire di sì e credere Gesù Messia o rifiutarlo come facevano i sommi sacerdoti, scrivi, farisei e dottori della legge. Voi mi direte: perché tutta sta gente che rappresentava la religione di Israele, che rappresentava proprio l'alta aristocrazia del popolo degli israeliti, aveva tanta rabbia, tanto odio contro Gesù? Fate attenzione, qui sta la soluzione per me e per te. Dentro di me può venire Gesù e, per amor di Gesù, tra quello che Lui mi darà e quello che io vorrò fare, per quanto posso, dentro di noi succede distacco da tutto quello che avvertiamo in coscienza, che ci rende sporchi davanti a Dio. Quali erano le cose che stavano dentro quei cuori? La prima cosa, la superbia. Guardate che coloro che sono superbi, orgogliosi, presuntuosi, vedono la vita tutta ordinata a se stessi. Non accettano niente se non se stessi, né Dio né il prossimo. Ora, badate che la ribellione a Dio, innestata nella superbia, ha creato Satana. E la ribellione a Dio, innestata negli uomini, può creare l'uomo che non accetta Dio se non in misura che può fare il compromesso. I cosiddetti cattolici liberali, le leggete anche sui giornali, non vi nomino questi grandi personaggi, cattolico liberale vuol dire che io del cattolicesimo ricevo quel che mi fa comodo. E allora con la superbia c'è l'attacco al soldo, l'attacco alla carriera, ma soprattutto una cosa spaventosa, l'odio. Guardate che quando dentro il cuore di una creatura umana c'è l'odio, come quando c'è l'amore la creatura in povere parole dicendo io ti amo, vuol tutto il tuo bene, adesso e per sempre, odiando una persona la creatura nel proprio cuore la vorrebbe distruggere. Si può odiare qualche persona per motivo di interesse, famiglia, famiglia contro famiglia. E quando nell'uomo e nella donna c'è sempre presente l'odio, c'è un veleno che si colloca dentro di te. Di notte, quando ti svegli, questo veleno indirizza i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, il tuo disprezzo, la tua volontà di annientamento verso il prossimo. Non ti lascia neppure dormire. L'odio rende arido il cuore di qualunque persona. Quando nel cuore di una persona manca l'amore, manca Dio. Si può odiare per questione di interesse, per questione di prestigio, si può odiare per questione di partito. Guardate che le ideologie accettate dagli uomini portano anche che abbracciando quell'ideologia io ce l'ho contro tutti quelli che non la penso come penso io. Peggio che peggio quando l'odio è per motivi religiosi. Guardate che gli scontri tra religione e religione fanno sì che l'uomo si sente quasi più sicuro, più allettato a distruggere l'avversario credendo di far piacere a Dio. Leggete in questi giorni la tragedia della Serbia e di quelle povere donne violentate. In che cosa credono i serbi? Sono ortodossi, cristiani, ma credono in Dio, ma credono in Gesù Cristo. Capite allora che io posso avere un atteggiamento religioso fuori, andare anche in chiesa, proclamarmi cristiano, ma poi nel mio cuore c'è una ribellione tale verso Gesù Cristo, per cui se Gesù è venuto in me nel battesimo, praticamente in molte persone il battesimo rimane al punto di inizio. Si possono chiamare cristiani, ma il loro cuore non ha Dio in sé. Ci possono essere persino dei preti. Ci possono essere delle persone che vanno in chiesa, ma per il fatto che c'è l'ambizione, c'è l'orgoglio, c'è l'odio, queste persone possono fare dei gesti religiosi, gesti, ma dentro c'è l'odio, si è contro Dio. Vedete allora questo odio che cerca di combattere e cerca di annientare il prossimo, è un odio che non lascia vivere Dio nel cuore. Erano così quei sommi sacerdoti, scrivi, farisei, dottori della legge. E allora voi capite perché papà e mamma di quel giovane, quando non hanno visto finalmente guarito, che vedeva, non c'è il minimo accenno alla gioia. Papà e mamma, se il vostro figlio dalla nascita fosse nato cieco e a 20 anni fosse stato guarito da un miracolo, fareste delle feste? Niente. Sta gente sapeva bene, papà e mamma, che gli ebrei avevano deciso, in odio a Gesù Cristo, di essere talmente disposti a castigare chiunque proclamasse che Cristo era il Messia. E allora questo loro ragazzo è stato guarito, è vero. In fondo potevano essere contenti, è vero. Ma c'era la scomunica contro di loro. Non era più permesso loro di frequentare la sinagoga. Non era più permesso loro con la scomunica di ritenersi buoni israeliti. Nessuno andava in casa loro né accettava in casa propria. E quando andavano a rifornirsi di cibo erano buttati fuori come persone immonde, maledette. Capisce allora che angoscia. E quel giovane, Notate una cosa, il giovane quando è guarito da Gesù Cristo si direbbe che era così abituato a sentirsi niente, non poter vedere, quando parlavano di colori, dover soltanto toccare il volto di papà e mamma per sapere come poteva essere fatto un volto umano, quindi non possibilità di lavoro. Uomo che mendicava, se riceveva qualche soldo si viveva o si sopravviveva, se non davano elemosina doveva saltare i pasti. Che senso di abbandono, di solitudine. È per questo che quando lui è guarito si direbbe che il rapporto suo fra tutti gli altri è un rapporto di libertà. Degli altri non gliene importa né tanto né poco. Perché? Perché dovrebbe importargli di far piacere agli altri contro Gesù Cristo dal momento che Gesù gli ha dato la vista? E allora voi vedete la disputa, come lui afferma che Gesù certamente è un profeta. Quando lui fa l'affermazione da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che qualcuno sia stato guarito quando cieco dalla nascita. E vogliono che lui ripeta, perché vorrebbero, questa è la malignità dell'odio, che lui non fosse guarito perché la sua guarigione disturba il loro odio contro Gesù Cristo, perché è una testimonianza proprio contraria. Cosa dire in odio contro Gesù desiderando che sia ammazzato? Quando questo esempio di guarigione miracolosa dà ragione a Gesù Cristo. Vorrebbero che questo ragazzo non fosse neanche stato guarito. E allora cosa succede? Che quando questo ragazzo esce fuori, perché l'hanno cacciato fuori, direi che la prima cosa di fedeltà che lui ha dato al Signore è riconoscere che Gesù è stato colui che l'ha amato tanto. Mentre gli altri l'hanno lasciato sempre solo perché era in condizione di non poter giovare se stesso, Gesù gli è venuto incontro, ha preso della saliva, l'ha messo con la sabbia e poi vuol che lui senta che la sua malattia è qui, che il tormento della sua vita è qui perché non ci veda, e allora comincia a spalmare questo fango sugli occhi di questo poveretto, poi dice: vai alla piscina di Siloe, lavati e vedrai. Lui va e vede. Ecco, questo è il primo punto. Il Signore entra nella vita di questo povero infelice perché lui, con riacquisto della vista, si è sentito finalmente felice. È l'unico che gli abbia dato proprio un vero gesto di bontà. Poi, quando è cacciato dal tempio, e avete ascoltato le parole che gli hanno tirato fuori, volete anche voi essere discepoli di lui che mi ha guarito? Noi abbiamo Mosè che ha ascoltato la parola di Dio, poi gli dicono: sei nato tutto nei peccati e vuoi fare la lezione a noi? Vedete la superbia, l'odio che a un certo momento vorrebbe distruggerlo. Questo poveretto è stato cacciato via dal tempio e Gesù l'ha incontrato e gli dice: tu credi nel figlio dell'uomo? Chi è, Signore, il figlio dell'uomo? Sono io. E lui ha capito che era Gesù, si è buttato in ginocchio e ha detto: sì, oh Signore, io credo. Prima Gesù gli ha dato la vista degli occhi, poi Gesù gli dà la vista dell'anima, la fede. Amici cari, badate, ve lo dico col cuore. Il Signore da me a voi si presenta prima della passione morte e dice: senti, chi sono io per te? Ricordatevi di questo fatto, che il Signore molte volte ci prende come siamo, e tanti uomini e tante donne, anche tanti preti se volete, devono fare lunghi anni di percorso nella vita per accorgersi che Gesù vuole il primo posto. Prima c'è la giovinezza, prima ci sono i divertimenti, c'è tutto quello che attira la nostra vita di giovani. Poi andando avanti avete notato che il Signore può anche permettere, perché Gesù lo dice: io sto alla porta e busso. Chi ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò, cenerò con lui e lui con me. Qui il tu a tu diviene preferenziale. E il Signore, per avere un tu a tu, per cui lui conti talmente nella tua vita che finalmente l'accogli, è disposto a aspettare per degli anni. Credetemi sulla parola, ci sono uomini e donne che vengono da me e mi dicono: per tanti anni sono andato in chiesa, andavo, non andavo, credevo in Dio, ma tutto finiva lì. Da quando mi sono innamorato di Gesù è cambiata la mia vita, perché ho preso l'amore sul serio. Altre volte invece, non stupitevi, avete notato che in principio del Vangelo gli hanno domandato: perché costui è nato cieco? Ha peccato lui, ha peccato padre e madre? E Gesù risponde: non ha peccato lui, non ha peccato il papà e la mamma, ma è nato cieco perché così si è glorificato Dio. Tu dici: forse Dio ha voluto che nascesse cieco perché Gesù avrebbe fatto il miracolo della guarigione. Sì, sì, è anche logico. Ma dite una cosa: quante volte il Signore blocca una persona? Blocca una persona con certe cadute, con certe delusioni, per cui la persona che prima stava correndo per una strada si ferma e si accorge che la strada non è quella buona. Quante persone sono tornate a Dio dopo che Dio le ha bloccate? Un Francesco Borgia, era duca di Gandia, che era quello che stava sempre vicino alla regina Isabella di Spagna, moglie di Carlo V, venne a mancare questa regina. Lui accompagnò il feretro fino all'Escuriale, dovevano fare la revisione del cadavere, vedere se era proprio l'autentico, e vede il volto di questa regina che comincia la putrefazione. E ha detto queste parole davanti a quel feretro: giuro davanti a Dio di non servire mai più in vita mia creatura che muore. Quando muore la sua sposa Eleonora d'Aragona, egli si farà gesuita e diventerà santo. Guardate un altro, Ignazio di Loyola, capitano, gran cavaliere, che nell'assedio di Pamplona è colpito da una bomba che gli sfracela la gamba. Degenza in ospedale, si rattoppa la gamba come si può e poi la saldatura è mal riuscita. Spezzano di nuovo la gamba e sarà claudicante per tutta la vita. Costui chiede, in quella sosta forzata, di avere dei libri. Comincia a leggere i libri della cavalleria di quei tempi, poi gli danno la vita di Cristo, ma tutte storie. A un certo punto, non sapendo dove ficcare la testa, legge quella vita. Quell'uomo decide di cambiare. Vedete, Dio in certi dolori ti fa provare fino in fondo le delusioni, che tutto è niente. L'ha fatto per Ignazio di Loyola, che essendo già trentenne, era già capitano a 30 anni, decise di andare a studiare in ginnasio a Parigi. D'estate andava a Londra a lavare i piatti in un albergo, d'inverno tornava a Parigi per avere i soldi per continuare a studiare, diventato il fondatore della Compagnia di Gesù. Un Francesco d'Assisi, la stessa cosa. Certe volte Dio dà delle delusioni tremende anche nell'amore, in tutto quel che è la vita che circonda, per dire: senti, fino adesso Gesù l'hai tenuto fuori, vuoi continuare a tenere fuori me che sono il tuo Dio, il tuo Salvatore? E quando l'anima dice: Signore, ho capito una cosa, che senza di te la vita è niente. Ah, ma non è perché hai capito solo questo, ma devi capire che con lui, Gesù Cristo, hai la sorgente dell'amore, perché Gesù, quando lo prendi dentro, siccome ti dà la vita eterna, hai già dentro di te la ricchezza del cielo, che la morte non ti porta via e che sarà la tua eredità della gloria. Ecco perché Dio, che ci ama infinitamente, è geloso che io e voi scegliamo Gesù Cristo a una scelta totale, fondamentale, di tutti i giorni. Non hai da pentirti. Puoi essere un perfetto uomo, perfetta donna, perché quel Dio che ha creato te ti ha creato anima e corpo. Se lasci venire la santità di Cristo nell'anima, anche il corpo sarà pieno di luce, di amore e di gioia. Ricordiamoci di questo esempio che Gesù ci dà. Facciamo nel profondo del nostro essere la nostra scelta definitiva, Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.